il sindacato ha sempre avuto un atteggiamento di lotta, come diceva prima con una parola molto forte Centorrino, perché il sindacato ha sempre odiato la mafia. Noi nasciamo, il sindacato, cos'è il sindacato? Il sindacato nasce agli inizi del Novecento, in una società sempre più industriale, e nasce come lotta, diciamo, dei deboli contro i forti, quindi nasce come necessità dei lavoratori sfruttati in condizioni difficili, con una qualità della vita spesso pessima. Allora si lavorava 14 ore, 16 ore, in condizioni assolutamente fuori da ciò che oggi noi riteniamo normale, diciamo. E allora, come dire, ci fu l'esigenza per i lavoratori, che erano la parte, come dire, più debole della società, di mettersi insieme e insieme condividere il bisogno di lottare, di crescere insieme in una società migliore, e quindi di chiedere maggiori regole, maggiori diritti, cioè di rivendicare il fatto che si è uomini e si vive in una società, e quindi si deve vivere con condizioni che siano appunto umane, condizioni maggiori di diritti e di regole. È chiaro che una condizione del genere era, come si diceva allora, rivoluzionaria, appunto perché la mancanza di diritti e di regole dà ad una società la possibilità di fare a tutti, di fare ai più forti, cioè a quelli che utilizzano la violenza, per esempio, come nel caso della mafia, o a quelli che hanno tantissimi soldi e quindi sono in condizione di comprare tutti, gli danno la possibilità di fare quello che vogliono. Bene, il sindacato allora nasce per questo. E in Sicilia, immediatamente, la prima vittima del connubio della mafia con un'impresa non buona è Orcel, sindacalista dei cantieri navali, che negli anni 20 viene ucciso perché al cantiere navale, proprio per migliorare la condizione dei lavoratori del cantiere navale, fa 3 giorni di sciopero, blocca il cantiere navale, allora per questioni che riguardavano il pane, la tessera del pane, immaginatevi un po', cioè, allora c'erano davvero condizioni molto diverse da quelle che ci sono oggi. E allora bloccò per 3 giorni, e questa cosa della lotta di questi straccioni di lavoratori contro il portapotere della mafia fu ritenuta una cosa insopportabile, tant'è che, come dire, venne ucciso, cioè pagò con la vita quella semplicissima richiesta di un diritto in più. Quindi sin da subito c'è una contrapposizione tra il sindacato, tra i lavoratori, tra il popolo che si mette insieme per cercare di migliorare la propria condizione e chiedere maggiori regole e diritti, con chi, come nel caso della mafia, determina invece una condizione di status quo e una condizione in cui, in Sicilia in modo particolare, la mafia si fa garante dello strapotere di alcuni pochi potenti contro i tanti, contro una popolazione, come dire, che soffre persino la fame. Quindi la prerogativa della mafia è che si viva in una condizione da giungla. Del resto, chi è che usa la violenza, per esempio, per fare concorrenza, non può voler regole, leggi, condizioni che dicano no, i diritti sono uguali per tutti. Ha bisogno di una condizione in cui i diritti sono disuguali, non c'è una legge che determina il giusto rispetto allo sbagliato, e quindi c'è la possibilità di sopraffare tutti gli altri. Questa cosa poi in Sicilia della contrapposizione del sindacato fu più visibile con la vicenda che ricordava Elio della legge Gullo. Cioè, a un certo punto che cosa successe? Subito dopo la seconda guerra mondiale c'erano i grandi latifondi in Sicilia. Anche questa è storia della nostra economia, perché spesso non si può capire com'è che oggi siamo in un'economia povera, poco industrializzata, se non si parte dal fatto che questa regione, rispetto ad altre regioni d'Italia, non ha avuto la possibilità di crescere, perché in Sicilia i famosi baroni, tra virgolette, insieme ai mafiosi, hanno determinato un blocco forte, di poteri forti, che hanno bloccato lo sviluppo e hanno determinato una lotta contro la possibilità di singole persone di fare società, nuova impresa, di svilupparsi, che invece c'è stata in altre regioni d'Italia. Per cui la differenza, il nostro come si dice, gap infrastrutturale, economico, viene da lontano, viene da quando, subito dopo la guerra, noi siamo stati per anni e anni, fino agli anni 60, ancora noi avevamo latifondi in Sicilia, che era una condizione, come dire, assolutamente assurda, e lì ci fu l'impatto, anche lì, del sindacato contro la mafia. Perché? Perché nelle terre, come avrete visto anche in alcuni film, come Placido Rizzotto, c'erano i sindacalisti che organizzavano i lavoratori, i contadini, per andare a prendersi le terre incolte e quindi coltivarle, fare crescere la condizione della vita, e ovviamente c'erano i mafiosi, i gabellotti, i campieri, al soldo dei grandi baroni, che invece dicevano no, voi dovete sottostare a quelle condizioni, voi dovete continuare ad essere schiavi in una condizione economica che non si muta. Ora voi capite che questo ha determinato una vera e propria lotta, lotta di vita, tant'è che 47 sindacalisti uccisi, ma i sindacalisti soltanto, perché poi ci sono state molte stragi. Portella delle Ginestre è stata una strage nel 47 in cui il bandito Giuliano, assieme alla mafia e assieme anche a pezzi deviati dello Stato, sparano sui lavoratori che stavano festeggiando la festa del lavoro il primo maggio e sparano per dire attenti ad alzare la testa, perché qui comandiamo noi. Ecco perché, come diceva Centorrino all'inizio, dobbiamo odiare la mafia, perché la mafia ha sparato sui nostri nonni, ha sparato sui nostri padri, spara contro di noi perché ci vuole contenere e tenere in una condizione di repressione sociale. Lo sviluppo della società, culturale, economico, sociale, è una condizione ovviamente che è contro la mafia, perché lì dove si mettono regole, si determinano diritti, ovviamente le regole e i diritti sono contro le associazioni mafiose. Ora, quindi quelli che mi hanno preceduto hanno parlato molto bene di questione di libero mercato. Io voglio rispondere alla domanda che mi faceva Elio. Noi naturalmente siamo accanto agli imprenditori sani di questa regione. Poi discutiamo, faremo gli scioperi, come dire, litigheremo pure sulle questioni del diritto. Non sono più gli scioperi dell'inizio del Novecento, diciamo. Oggi c'è una condizione di maggiore civiltà, per fortuna. Noi siamo accanto agli imprenditori onesti, perché o cresce una condizione per cui i ragazzi che stanno nei quartieri svantaggiati di questa città, piuttosto invece che i figli dell'avvocato, del grande, come dire, commercialista, che hanno già in qualche modo il futuro preordinato, ma se i ragazzi di questa città sono costretti a studiare, a diplomarsi, a laurearsi, per poi non avere un posto di lavoro, per poi essere in una condizione che li mette comunque, li costringe ad avere rapporti con una comunque economia deviata, per poter vivere e poter immaginare un qualche futuro, questa condizione è un rischio complessivo per la nostra società. Per cui la battaglia sulla pulizia dell'economia siciliana è una battaglia che non può che vedere accanto sindacato e imprese. Anche perché la mafia ha bisogno di un assetto militare, è inutile girare attorno. Spesso adesso siamo passati da quelli che facevano vedere la mafia con la coppola, devo dire purtroppo ha ragione Mario Centorrino quando dice anche il Presidente della Regione si mette la coppola, io non lo so se è ironia. Io dico che uno che si mette la coppola e fa la pubblicità alla mafia, perché poi così viene visto, dà solo il segnale a qualche mafioso che c'è un Presidente della Regione che in fondo ride anche di queste cose, mentre c'è la gente che muore in mezzo alle strade sparata dalla mafia. E questo non è plausibile, questo non è culturalmente accettabile, perché ci sono cose su cui si può ironizzare e scherzare. La mafia che uccide le persone non è una di quelle questioni. Poi possiamo discutere su tutto. Allora, la mafia ha un assetto militare, non può non avere un assetto militare. Sì, è vero che c'è la mafia dei colletti bianchi, la mafia che si diceva dei paradisi fiscali, ma attenzione, la mafia ha bisogno del controllo del territorio per le cose che diceva prima Centorrino. Perché il traffico di droga che si fa attraverso il controllo del territorio ha bisogno non solo di un assetto militare, ma anche di ricevere dal territorio quelle risorse finanziarie che servono a comprare la droga. Quindi ha bisogno di fare pizzo e quindi ha bisogno di non far crescere nessuno. Le cose che diceva Lobello mi sono confermate dal fatto che moltissimi industriali hanno chiamato il sindacato dicendo chiaramente: guardate, noi un piede non ce lo mettiamo. Ma guardate che noi vi facciamo l'accordo vantaggioso, venite per piacere, perché siamo con la disoccupazione al 30%. Noi un piede non lo mettiamo, perché non solo non vogliamo pagare un pizzo in più che ci metterebbe in una condizione di concorrenza sleale col resto del mondo, ma vi immaginate che io imprenditore devo avere la famiglia, cioè la mia famiglia deve essere a rischio di poter essere sparata, rapinata, perché c'è il mafioso di turno che lì... E quindi nessuno vuole rischiare cose che sono fuori dall'immaginario di una libera, di una società di libera concorrenza. Per cui qui l'impresa non viene per questa ragione. Allora c'è un controllo militare, quel controllo militare va fatto saltare. Come va fatto saltare? Sicuramente con l'azione di polizia, carabiniere e magistratura, perché questo è fondamentale. E io non mi stancherò mai di dire che noi dobbiamo essere accanto ai magistrati, ai poliziotti, ai carabinieri che tutti i giorni rischiano per 1.200 euro al mese di essere ammazzati dal mafioso di turno. Il secondo lavoro che c'è da fare riguarda il sindacato, riguarda l'impresa, riguarda la cultura, cosa che io non sottovaluto, riguarda la politica, perché il problema vero, io come Lobello non giustifico quelli che vanno a lavorare nell'impresa mafioso o del mafioso, perché lavoratori che dicono vabbè, ma io non posso mangiare e ci vado e quindi mi sottopongo ad una condizione di violenza, non li giustifico neanch'io, perché chi va lì sa che col suo lavoro uccide altre persone, proprio uccide nel senso che determina la condizione di morte sociale, economica, ma anche fisica in qualche caso, di altre persone. Quindi io non li giustifico, però dico che se la Sicilia non cresce, cioè se noi non abbiamo l'opportunità, la possibilità di dare a voi e a noi, perché poi alla fine siamo tutti nella stessa barca, la possibilità di avere un lavoro normale, una vita normale, come diceva Lobello, io sono d'accordo, non bisogna più parlare di straordinarietà, bisogna parlare di normalità, una vita normale, ma è chiaro che ci sarà sempre un problema. E allora, se non abbiamo la possibilità di avere le scuole costruite come si deve, mentre ce l'hanno in altre regioni d'Italia, è chiaro che saremo sempre svantaggiati, che ci guarderanno sempre come gli Zulù. Perché nessuno riesce a immaginare come mai noi spendiamo, per esempio, nella sanità spendiamo più soldi che in tutto il resto d'Italia, ma abbiamo gli ospedali peggiori d'Italia. Non lo capisce nessuno. E soprattutto, che è l'altra questione importante, a Bologna non capiscono perché a Palermo non ci ribelliamo a queste cose. Non è soltanto un problema, non solo è l'ospedale peggiore, ma poi stai zitto, ti prendi l'aereo e vai a Bologna a farti l'operazione, perché a Palermo ti ammazzano. No, bisogna far crescere la coscienza civile del fatto che noi in Sicilia i soldi li abbiamo, le condizioni le abbiamo, i ragazzi laureati, medici bravi che se ne vanno a New York per fare la professione del medico, perché qua non possono lavorare, perché sei parente di un uomo politico o non fai il primario, qui dobbiamo determinare la condizione di aumentare... Dobbiamo trovare noi siciliani le forze per combattere la mafia, per combattere la cultura mafiosa che poi, come dicevo poco fa, non sarà mafia ma aiuta la mafia. Allora dobbiamo creare noi da soli, diciamo, queste condizioni, con una capacità di lotta vera, e in questo non c'è nulla né di rivoluzionario. La capacità che dicevo prima, appunto, dei deboli, di chi si sente offeso, di chi sa di essere in una condizione più bassa della società, rispetto ai poteri forti che comprimono la società e la lasciano nelle condizioni di disgrazia. Queste cose le dobbiamo fare. Ora, l'ultima questione. Io credo, noi siamo forse per la prima volta, è passata tanta acqua sotto i ponti, cioè nel senso che noi negli ultimi 60 anni di vita della Sicilia, devo dire, abbiamo fatto grandi progressi. Subito dopo la guerra mondiale, Don Calò Vizzini a Villalba era sindaco della città con la fascia da sindaco, e insomma gli americani chiedono a lui di poter entrare in Sicilia, e quindi voi immaginate questo che cosa significa, no? cioè la mafia in Sicilia fu regalata, o meglio, la Sicilia fu regalata alla mafia anche da parte di qualche superpotenza straniera, dando alla mafia le chiavi di alcune città. Quindi vi immaginate che cosa significa? Oggi il fatto che siamo di fronte a sindaci o a istituzioni che dicono noi siamo contro la mafia è una cosa che fino a 20 anni fa non esisteva. Io adesso molto brevemente, però mi va anche di fare una testimonianza personale. Io ho avuto la fortuna, negli anni 80 ero come voi studente di scuole superiori, e ho avuto una grande fortuna. La mia grande fortuna è stata quella che un po' finiti gli anni 70, quindi finite le grandi guerre ideologiche, negli anni 80 in Sicilia, in cui ancora c'erano i sindaci che dicevano che la mafia che cos'è? Bene che andava. Ci furono grandi personaggi, io ho avuto la fortuna di incontrare, di vedere in assemblee come queste, dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, persone che hanno davvero uno spessore, un livello di qualità superiore, eroi dei nostri tempi, mettiamola così, anche se non mi piace questa parola, perché dovremmo tornare alla normalità in cui tutti possiamo fare la battaglia antimafia, ma questi erano eroi. E negli anni Ottanta abbiamo fatto tantissime manifestazioni studentesche e tantissime assemblee come questa, appunto con chi combatteva allora la mafia, diciamo erano i primordi, era la vera reazione dello Stato e della società civile contro la mafia. Beh, quello, guardate, oggi che siamo nel 2007, possiamo dire che quella battaglia lì, quella rivoluzione del mondo della scuola, di noi ragazzi allora, servì e servì tantissimo, perché servì per esempio a produrre, assieme, ripeto, alle grandi vittime, ai grandi eroi, servì a produrre le grandi leggi, servì a produrre il consenso nella lotta contro la mafia. Perché guardate che appena si abbassa il tiro, voi vedete che c'è un reflusso. Cioè appena non ci sono più le morti eccellenti, non ci sono più i cadaveri eccellenti, non fa più notizia la mafia, voi vedete subito che si inizia a parlare, ma leviamo il 41 bis, ma perché questi mafiosi incarcerati nel carcere duro, ma discutiamo su... Quindi c'è sempre bisogno di tenere il livello alto, e questo livello alto va tenuto da parte soprattutto del mondo della cultura, oltre che ovviamente delle professioni. Io non rinuncio alla mia responsabilità, ma vi dico che io allora ho fatto questa grande esperienza che mi ha formato molto. Voi oggi avete una grande possibilità di agire contro la mafia. Non immaginate di essere, da questo punto di vista, quelli che insomma ancora studiano, guardiamo a quelli sul palco che invece hanno capito come si fa. No! Noi, chiunque di noi, voglia fare un'azione nei confronti della mafia, ha bisogno del sostegno popolare. Ha bisogno che la gente ci creda davvero che è possibile un'altra Sicilia. E voi rappresentate questo. Io ho un timore, e lo voglio dire, diciamo, il mio timore è che oggi quelle battaglie per i diritti, per la crescita della società, che sono proprie del sangue del sindacato, diciamo, quella contrapposizione contro la mafia, oggi sia in un momento di stanca, come si direbbe, cioè in un momento di appiattimento. E il rischio oggi è che voi, mentre i vostri padri, come mio padre, ha vissuto una vita migliore di mio nonno, cioè cresciuto nella sua condizione sociale, culturale, io a mia volta, voi a vostra volta, il problema è che voi non possiate avere una vita migliore dei vostri padri, perché oggi questa è la condizione che ci troviamo di fronte. Questo non solo ovviamente per la mafia, ma per i problemi che ci sono nel mondo, la globalizzazione, le cose a cui porta poi una condizione selvaggia del mercato e non in qualche modo pensata. Ma attenzione che la questione della mafia è, e lo sarà sempre, una precondizione per qualunque condizione di sviluppo. Ecco perché io penso che mentre sono, per tante altre cose, per avere un atteggiamento più morbido, per capire le altre cose, per ragionarle, per fare le lotte dandomi obiettivi, riuscendo a capire come funzionano le cose del mondo, sulle questioni della mafia io penso che ci voglia radicalità. Non si può stare in mezzo. La palude è stata la condizione che ha fatto crescere la mafia e ha fatto fermare la Sicilia. Oggi dobbiamo decidere di essere da una parte o dall'altra. E noi spero stiamo tutti dalla stessa parte, contro la mafia.
Ha cominciato il suo discorso sostenendo che bisogna odiare la mafia, elencato le 6 ragioni a sostegno di tale affermazione. Tra queste, che la mafia ci ruba i soldi alle tasche. Ecco, io ci tengo a raccontare e dirla, e mi spiace, sulla prima affermazione, perché sono convinta che il seme dell'odio non produca nulla di buono, perché generi soltanto violenza, confusione. E invece dobbiamo lottare con saggezza, con una coscienza critica, svilupparla, perché l'odio produce solo odio e la mafia è odio. La mafia è l'odio per la libertà. E quando lei dice che la mafia ci ruba i soldi dalle tasche, deve ampliare questo suo ragionamento, perché non è solo la mafia che ci ruba i soldi dalle tasche, è lo Stato, è la Chiesa, sono le istituzioni in generale. Poi per il resto siamo d'accordissimo, però è brutto dire odiare quando la mafia è odio. È quello.
Dal Fermi di Ragusa. A proposito della sanità, sarà un caso che il presidente Cuffaro, che da medico radiologo conosce assai bene la situazione siciliana, abbia fatto curare il proprio padre fuori dalla Sicilia? Nonostante la Sicilia abbia un budget di spesa paragonabile a quello della regione Lombardia, come mai la nostra sanità è molto scadente?
Buongiorno, allora, ritenete che l'arresto dei capi mafiosi renda più semplice sconfiggere la mafia? O ritenete che ciò non sia determinante, dato che i capi vengono sostituiti immediatamente?
Come mai la mafia riesce ad infiltrarsi tanto facilmente nella politica e perché i politici indagati in processi di mafia continuano a svolgere il loro lavoro, quando invece dovrebbero venire costretti a dimettersi come succede in altri stati? Grazie.
Sono Ferrante del DTC Pio Torre. Volevo chiedere al signor San Filippo, lei ha appena detto al primo intervento che lo Stato si sta muovendo per recuperare gli edifici che ci sono stati tolti con violenza dalla mafia. Volevo sapere una cosa, ma com'è che ci sono a Brancaccio dei magazzini che sono stati sequestrati alla mafia, che ancora non sono stati recuperati a questo scopo?
Sono Riccio Elena della Scuola Vittorio Emanuele II. Volevo chiedere al signor Ivan Lobello, la Confindustria, sia siciliana che nazionale, cosa sta facendo a livello pratico o comunque culturale nei confronti dei propri imprenditori perché comunque essi riescano a muoversi in maniera libera cancellando, diciamo, la nuvola che gli sta sopra della mafia?
Buongiorno, sono un'insegnante di Vittorio Emanuele II. Volevo chiedere un paio di cose. A proposito del nostro problema di essere siciliani, del nostro doverci vergognare di essere siciliani in altre città d'Italia, specialmente lei citava Milano, e proprio su questo vorrei qualche chiarimento. Al momento che proprio qualche settimana fa, qualche mese fa, adesso non ricordo, comunque durante una trasmissione televisiva, una delle poche visibili di questi tempi, di Lucarelli, una delle trasmissioni di Lucarelli, c'è stata una ricostruzione in cui si mostrava come la mafia abbia attecchito a partire dagli anni 60 proprio a Milano, e proprio a Milano si sia veicolato un flusso di capitali ingenti che da qualche parte deve essere finito, insomma in qualche modo deve essere stato impiegato. E mi chiedo come, visto che la trasmissione lasciava molte domande in sospeso. Tra l'altro credo che a Milano per un siciliano non sia poi così difficile trovare lavoro, se non altro come stalliere in qualche villa privata. Comunque, l'altro luogo geografico a cui potremmo attribuire anche delle responsabilità in ambito mafioso dovrebbe essere la città di Roma. Però dal momento che, come ricordavate proprio durante la conferenza, in questo paese la nostra, diciamo, dirigenza politica, per considerando la mafia un male minore in un determinato contesto storico, ha preferito appunto consentirle, permetterle di ampliarsi e affermarsi, creando quella situazione schizofrenica che ha determinato una sfilza paurosa di morti proprio a partire dalla fine degli anni 70 e gli anni 90.
In merito alla questione dei beni sequestrati e confiscati, facendo riferimento al fatto che nel quartiere Brancaccio invece molti magazzini sequestrati, e lui ha toccato un punto debole che è di carenza della legislazione attuale, nel senso che purtroppo tra il sequestro e la confisca e dalla confisca all'assegnazione passa ancora troppo tempo e dà modo agli agguerriti avvocati della mafia di poter fare ricorso, opposizione, bloccaggio e così via. Per cui abbiamo proposto, e se ne occuperà prossimamente la Commissione Nazionale Antimafia, una modifica alla legge antimafia in cui, pur salvaguardando, come dire, i diritti dell'imputato, questo è un diritto costituzionale, tuttavia questa vicenda dell'assegnazione dei beni confiscati abbia celerità, certezza e soprattutto si eviti, attraverso alcuni accorgimenti, che siano beni che a volte ritornano indirettamente, in maniera camuffata, agli antichi proprietari mafiosi attraverso prestanomi, perché anche questo è successo nella vicenda dei beni confiscati. Quindi speriamo che il Parlamento prossimamente possa modificare in meglio la legge, migliorarla e poter fare di questo strumento un'efficace azione di lotta alla mafia. Io comincerei dal professore Centorrino, che è il primo chiamato in causa dalla signorina che è intervenuta.
Ma permettetemi, prima di rispondere alle domande, di alludere ad una metafora. C'è una vostra collega che nella prima parte di questa iniziativa ha dormito saporitamente. Io l'ho invidiata perché devo dire che dormire in mezzo a tutte queste grida, agli applausi e così via, significa avere un sistema nervoso veramente incredibile. Cioè, pensando che tanti italiani per dormire si debbano prendere pillole, cose, eccetera, questa che dormiva, eccetera, proprio l'ho invidiata perché deve essere eccezionale, insomma, come sistema nervoso. Poi a un certo punto si è svegliata come se nulla fosse, diciamo, non ha avuto bisogno di fare colazione, di sciacquarsi la faccia, si è messa, diciamo, dritta sulla sedia e ha cominciato a seguire. Ecco, io le vorrei rivolgere un applauso perché mi sembra che questa potrebbe essere la metafora della Sicilia. Cioè la Sicilia che quando parlava della mafia era addormentata, poi a un certo punto si è svegliata. Devo dire che ha tentato di addormentarsi la collega che era accanto, però ha resistito e quindi mi sembra tutto sommato un segnale molto positivo. E allora, detto questo, io sono rimasto veramente impressionato, devo dire, da tutte le domande, ma in particolare da due domande. La prima domanda era una ragazza che con molta intelligenza mi ha accusato di dire: ma perché dobbiamo odiare la mafia? Odiare, già per quello che ho capito, è un segno di interesse. La mafia non merita interesse, la mafia è già odio, eccetera. Sì, insomma, se vogliamo giocare con le parole, possiamo pure giocare con le parole, insomma, non si odia qualcuno, come dire, che merita di essere odiato, non lo so. Io volevo esplicitare un preciso concetto, che di fronte a delle forme di disinteresse, di fronte a delle forme in qualche modo in cui si tende questo problema ad escluderlo e così via, l'odio è un sentimento che può dare luogo anche a fatti positivi. Se io odio qualcosa, tento questa cosa di lottarla, tento qualche cosa di contrastarla. Perché io faccia un'azione positiva c'è bisogno che abbia una forte passione, che abbia una forte emozione. Per me questa emozione, questa passione è l'odio. Se qualcuno vuole pensare che l'odio è già un sentimento troppo serio per una cosa come la mafia, questo diventa, mi permetto di dire, una questione un poco secondaria. Semmai è più importante l'obiezione che veniva dalla vostra collega di dire: ma ci sono tantissime ragioni per odiare la mafia, non perché ci ruba i soldi. Certo, ha ragione. Io, in un discorso che voleva essere semplificativo, ho detto: ci ruba i soldi, ci ruba il presente e ci ruba il futuro. Non c'è ragione di odiarla solo perché ci ruba i soldi, c'è bisogno di odiarla perché ci ruba tante cose. Ha aggiunto la vostra collega: non è soltanto la mafia che ci ruba i soldi, ci ruba il presente e ci ruba il futuro, ci sono tante altre istituzioni e così via. Ma nulla toglie che, così come si odia la mafia, si possano anche odiare queste altre istituzioni, se si ritiene che sia così. L'altra domanda che mi ha fatto molta impressione e sulla quale vorrei esprimere, me lo permetterà la persona che l'ha posta, un netto dissenso, vorrei proprio dire che queste argomentazioni sono pericolosissime, è quella che sostanzialmente tende a dire: guardate che la mafia non è soltanto a Palermo, la mafia è anche a Roma e a Milano. Ora, fate un esperimento. Se qualcuno di voi prende un taxi qui a Palermo e diciamo non mostra di essere palermitano e chiede al tassista, senta, ma c'è la mafia a Palermo? La risposta che si sentirà sempre dire è quella di dire la mafia non è a Palermo, la mafia è a Roma. Ora, questa affermazione è un'affermazione di una grandissima pericolosità, perché non è tanto il punto di negare che la mafia è a Roma, certo, la mafia è anche a Roma e a Milano. Il punto è che, dicendo così, noi è come se volessimo escludere che la mafia a Palermo è un fattore fortemente condizionante. Che poi ci sia anche a Roma e a Milano, questo non significa che noi dobbiamo sottovalutare la mafia a Palermo. A Milano ci sarà sicuramente la mafia, ma a Milano c'è anche il Teatro La Scala, c'è anche l'Università Bocconi, ci sono anche le fabbriche, c'è l'Inter, c'è il Milan, cioè ci sono tutta una serie di cose che finiscono, certo, qui a Palermo c'è il Palermo, però mi pare che in questi ultimi tempi qualche cosa la lascio un po' a desiderare. Ma sono tutte cose che fanno sì che ci sia la situazione di normalità. Quello che non c'è in Sicilia è la situazione di normalità. Per cui di fronte alla mafia, dire che la mafia tutto sommato non è un grande problema perché c'è anche a Roma o a Milano, è un messaggio, mi permetta, insomma, lo dico con assoluta cautela e rispetto per le tesi altrui, è un messaggio pericolosissimo. Ancor più se viene da una persona che istituzionalmente, per professione, deve trasmettere messaggi agli studenti. Ovviamente qui stiamo facendo delle semplificazioni, probabilmente se l'argomentazione fosse sviluppata potremmo dire che queste sono tesi estreme e quindi fanno torto al significato del discorso. Rispondo alle altre domande, ce n'era una molto forte, alla quale bisogna dare una risposta decisa. Qualcuno diceva, ma la politica che cosa fa? Perché ha interesse alla mafia? Perché la mafia si infiltra con la politica? Qua il ragionamento è molto semplice. Una mafia che ha il controllo del territorio ce l'ha sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'espressione del consenso politico. In molte aree il consenso politico, diciamocelo con molta franchezza, è orientato anche dalla mafia. La politica di fronte a questo ovviamente può in certi casi tenere conto, può capire cioè che se vuole un determinato consenso in qualche modo lottare alla mafia potrebbe essere di tipo controproducente. Ora da Calà è venuto un messaggio preciso, un messaggio positivo che io vi pregherei di apprezzare, di sottolineare. Sulla mafia noi non possiamo avere comportamenti tentennanti. Non possiamo dire un giorno questa cosa la tolleriamo e un giorno questa cosa la lottiamo. I comportamenti debbono essere di tipo radicale. Ora, di tipo radicale che cosa vuol dire? Vuol dire che la politica con la mafia non deve avere alcun tipo di contatto, alcun tipo di collusione, alcun tipo di dialogo. E se c'è un politico che, diciamo, è stato trovato in contatto con la mafia, non c'è una ragione una perché questo politico debba essere confermato. Abbiamo avuto, proprio in questi giorni, proprio oggi, c'è una notizia che è una notizia devastante sul piano nazionale. Sapete che a Palermo c'è un istituto che doveva servire, in teoria, da parte di chi l'ha creato, per la formazione della classe dirigente siciliana di eccellenza. In questo istituto dovevano entrare i siciliani più intelligenti di tutti e dovevano uscire i dirigenti più bravi e più preparati di tutti. A questo istituto è stata data un'enorme massa di denaro, una cosa scandalosa perché se ci sono le università non si capisce perché bisogna fare un istituto apposito. Comunque, l'hanno fatto. Bene, chi hanno messo presidente di questo istituto? Hanno messo presidente di questo istituto una persona, ovviamente vale sempre la presunzione di innocenza, che però sfortunatamente per lui in questo momento è sotto processo, sotto accusa di associazione mafiosa. Che cosa è successo? È successo che nel momento in cui dovevano dare il contributo, siccome il contributo glielo possono dare solo se il presidente esibisce un certificato, come si dice, antimafia, in cui cioè il prefetto dice non possiamo dire che questa persona ha contatti con la mafia, questa persona non ha potuto esibire questo documento perché non gliel'hanno dato. Siccome se non esibivi il documento non gli davano il contributo, questa persona ieri si è dovuta dimettere nel supremo interesse dell'istituto stesso. Ora, vi sembra normale una situazione di questa? Mi dite una ragione, una, per cui a capo di questo istituto, che dovrebbe essere l'eccellenza dell'eccellenza dell'eccellenza siciliana, debbano mettere una persona che in questo momento, con tutta la presunzione di innocenza, è sotto processo per associazione mafiosa e che mancano in Sicilia persone per poter essere messe a capo di questo istituto? Leggete con gli occhi di Milano questa notizia. È vero, signora, ci sarà a Milano la mafia, però a Milano queste cose non le fanno. E questa è la differenza. Finisco con le altre domande e ne rispondo ad una e poi lascio agli altri. Uno diceva la cattura dei capi mafiosi è un colpo forte per la mafia. No, perché la mafia ha mostrato nel tempo di avere una grandissima capacità di sostituire i suoi capi. Non ha bisogno di un istituto come quello di cui vi parlavo per formare le sue classi dirigenti. C'è un sistema di formazione di classi dirigenti che è superiore a qualunque istituto e a qualunque università. Appena c'è un capo che va via, c'è subito un altro che lo sostituisce e tutto questo avviene tra l'altro con un grande consenso. Per cui da questo punto di vista purtroppo dire che siccome è stato preso Provenzano è stata sconfitta la mafia, purtroppo è una utopistica speranza, perché al posto di Provenzano c'è sicuramente in questo momento un Provenzano 2 capace quanto è capace Provenzano.
Mi è dispiaciuto, probabilmente è stata colpa mia, mi sono espressa in maniera non adeguata, ma non mi è mai passato neanche lontanamente per la testa di dire che la mafia è a Milano e a Roma e non in Sicilia. Il problema è un altro. La domanda voleva come dire, un chiarimento, un approfondimento relativo al fenomeno che si sta verificando in questi ultimi anni di ampliamento dell'inquinamento mafioso. Cioè è anche pericoloso, secondo me, mi scusi se... dire che la mafia è soltanto in Sicilia e altrove c'è il paradiso, dal momento che diciamo che la ricostruzione che è stata fatta, io faccio riferimento soprattutto a quella trasmissione che era molto ben documentata, però naturalmente anche ai giornali che leggo tutti i giorni, e evidentemente c'è un ampliamento dell'inquinamento mafioso che fa sì che le modalità di intervento della mafia nella società civile siano molto modificata in questi ultimi anni, e naturalmente un polo d'attrazione proprio per il ruolo economico, politico che Milano ha in Italia è proprio quella città, e secondo me è anche un rischio grossissimo il fatto che quella città stia subendo questa sorta, come si chiama, come un'infiltrazione di parassiti. Quanto a Roma, evidentemente la domanda sottintendeva qualcos'altro. Non voglio dire che la mafia è a Roma e non è qui. Io ho detto un'altra cosa, cioè che a Roma è stato permesso alla mafia di affermarsi e di allignare perché veniva considerata un male minore. E a questo punto è chiaro che laddove non c'è una volontà politica forte di contrapporsi a un fenomeno come questo, noi abbiamo dovuto assistere alla morte di decine e decine di persone. E attenzione, cioè, e là dove non morivano venivano rimossi dal loro posto, e questo è qualcosa che dà un po' da pensare alla gente comune, alla gente che guarda con speranza ai politici, a chi comunque dovrebbe intervenire in questo senso.
Sono Filippo Laganà e insegno in questo liceo storia e filosofia. A parte qualche domanda che vorrei fare io direttamente, ci sono diversi alunni che vorrebbero proporre dei quesiti. Cominciamo da questa allieva, Giulia Cosentino.
Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere, dato che comunque la mafia, per chi vive la mafia come noi, è principalmente un problema culturale, quindi anche di informazione o disinformazione, volevo chiedere appunto dei chiarimenti, ad esempio... del fatto dei collegamenti che ci sono tra le varie mafie locali in Sicilia e comunque in tutta Italia, ad esempio tra la Sacra Corona Unita e la 'Ndrangheta, la Camorra e la Cosa Nostra stessa, e se comunque al di là del meridione italiano la mafia comunque agisce anche nel nord Italia, credo che sia ovvio, però in che termini agisce. Al professor Centorino, questo, grazie.
Allora, l'altra domanda, Ada?
Sì, salve, sono Ada Consolo, in seconda H. Volevo chiedere
spesso si parla di una differenza tra vecchia mafia e nuova mafia. Esiste davvero questa differenza? In quali termini, insomma?
L'altra domanda la giro io, nel senso che è fatta da un allievo, però siccome un po' emotiva l'ha affidata a me. Per esempio in Sicilia abbiamo delle differenze evidenti tra provincia e provincia, per esempio tra la provincia di Ragusa e la provincia di Trapani, per cui a Trapani abbiamo una mafia che ha una presenza invasiva, mentre in provincia di Ragusa c'è, come dire, una relativa tranquillità. Questo perché, come lettura del fenomeno, ma se questa lettura è corretta, significa in pratica che la mafia, non nei tempi a venire, ma anche, diciamo, in tempi molto più vicini a noi, se non i nostri tempi, può essere combattuta e vinta. È chiaro che la provincia di Ragusa ha delle sue peculiarità e la provincia di Trapani ha. Un'altra cosa, in questo momento noi stiamo ospitando anche una scuola. Intanto ci dispiace che ci siamo potuti mettere in contatto con voi soltanto negli ultimi 2-3 mesi per motivi indipendenti dalla mia volontà e dalla volontà del presidente. Non so se questo è un segno di incultura o anche di mafia, nel senso che uno richiede un servizio e non lo può ottenere.
Sino a stamattina abbiamo visto una bottiglia di benzina con dei fiammiferi accanto, dinanzi a un negozio, cioè proprio di fronte a un negozio aperto da poco. Ora, qual è la reazione che deve appunto avere un negoziante dinanzi a questo, dato che comunque concretamente non si è mai capito cosa si deve fare proprio per sconfiggere il pizzo, dato che comunque se denuncia è in pericolo, è la stessa cosa se paga o se non paga comunque.
Bisogna spiegare perché non bisogna pagare. Molto spesso bisogna andare, diciamo così, oltre lo slogan. È facile dire non pagare. Guardiamo all'esperienza concreta, lo dicevo prima intervenendo nel mio discorso. In tutte le realtà siciliane, da quelle più, diciamo così, più inquinate dalle organizzazioni mafiose a quelle in cui le organizzazioni mafiose hanno minore rilevanza, dove gli imprenditori si sono associati o attraverso le associazioni anti-racket o attraverso altri meccanismi e hanno tutelato collettivamente l'imprenditore che ha denunciato, non esiste nella casistica concreta alcun pericolo nei confronti del commerciante. Anzi, l'associazionismo collettivo ha allontanato da quel pezzo di imprenditoria le attenzioni mafiose. Perché fare l'estorsione a un commerciante che denuncia e denuncia collettivamente per la mafia è molto più pericoloso che farlo a un commerciante che non denuncia. Quindi c'è una evidenza empirica che dove si denuncia la mafia fa un passo indietro nella misura in cui quella denuncia è sostenuta collettivamente dagli altri imprenditori. Il pericolo che corrono gli imprenditori è quando rimangono soli, quando denunciano individualmente, quando non trovano nel loro ambiente di appartenenza alcuna solidarietà, alcun appoggio. Lì l'imprenditore corre dei rischi perché è isolato dal suo contesto di riferimento, che è il mondo dell'impresa, e quindi si trova soggetto a meccanismi di violenza, di condizionamento forte della mafia. Questo è il nodo vero da sciogliere, e questo mi permette di rispondere anche all'altra domanda che è stata fatta, cioè cosa fa Confindustria in questo senso. Ma guarda, noi abbiamo uno dei miei primi, io sono presidente da qualche mese, dai primi di ottobre, uno dei primi atti che ho fatto è stata una lettera aperta a tutti gli imprenditori siciliani, con un ragionamento che non sto qui a specificare perché sarebbe anche lungo, però con la sostanza di dire non possiamo più tirarci indietro rispetto a una battaglia collettiva del mondo dell'impresa contro la mafia, dobbiamo denunciare, chi non denuncia rischia di essere oggettivamente complice. L'ho detto non per semplificare il messaggio, ma perché c'è un problema di fondo: non possiamo più tollerare alcuna terra di mezzo, cioè non ci può essere una imprenditoria inquinata, un'imprenditoria sana e un'imprenditoria che per viltà, per tanti motivi, pensa comunque di convivere col fenomeno mafioso. Bisogna stare di qua o di là, senza alcun compromesso. O si è imprenditori inquinati che devono essere messi fuori dal sistema delle imprese, di rappresentanza delle imprese, o si è coerentemente e quotidianamente contro la mafia? Non è possibile tollerare nel nostro territorio, con l'emergenza mafiosa e col peso e il condizionamento che ha questa emergenza mafiosa, una vasta area di mezzo in cui tutto sommato si può convivere senza grandi danni per le aziende, perché questo qua è uno degli elementi portanti del permanere del potere mafioso. Quindi la nostra volontà è eliminare questa terra di mezzo. Chi vuole stare con la mafia sta con la mafia e sarà respinto dal nostro mondo. Chi non vuole stare con la mafia non può convivere pacificamente con la mafia, ma deve opporsi alla mafia. In questo senso noi stiamo lavorando anche a adattare alla realtà siciliana il nostro codice etico nazionale. Confindustria ha un codice etico importante, anche abbastanza stringente, con previsioni vincolanti per gli associati. Ovviamente è pensato per un dato nazionale che tiene conto di molti fenomeni e che non tiene conto di alcune specificità geografiche. Noi stiamo lavorando per adattarlo al dato regionale, tenendo conto proprio di questa vasta area di mezzo di convivenza pacifica con la mafia, che è paradossalmente ancora più pericolosa dell'area inquinata, perché l'area inquinata può essere repressa giudiziariamente. Quest'area di mezzo consolida il potere della mafia nella società siciliana. Un'ulteriore cosa, per questo sono molto contento di essere qui, è il rapporto con la scuola. È evidente che questa è, nella scuola si formano le coscienze civili e si formano fin dalle elementari. Io ho due bambine piccole che vanno alle elementari e so come aver trovato una buona scuola con dei bravi insegnanti che parlano di legalità, di ambiente, di diritti, probabilmente favorirà queste bambine nel formarsi una coscienza civile. Per questo giro moltissimo nelle scuole. Io credo che gli imprenditori che vogliono in qualche modo testimoniare il loro impegno debbano testimoniarlo anche nelle scuole. Da qui anche alcune iniziative fatte con una fondazione dell'Associazione Nazionale Magistrati e altre questioni. Cioè, il nostro deve essere un ruolo di testimonianza attiva. L'imprenditore che vede, diciamo così, il suo leader testimoniare quotidianamente contro la mafia probabilmente domani mattina penserà che è utile farlo, che è opportuno farlo, troverà uno spunto in più. È chiaro, se chi guida gli imprenditori sottoscrive quel patto tacito di quell'area di mezzo, di convivenza stabile, fa un pessimo servizio agli imprenditori e alla Sicilia.
Io intanto voglio denunciare un piccolo peccato veniale, la alleggeriamo un poco la storia. In realtà Centorrino non l'ha raccontata tutta la cosa della ragazza addormentata, perché non ha raccontato la parte in cui lui, un po' arrabbiato, mi disse: ah, ma si è svegliata quando hai parlato tu. E questa è una soddisfazione, devo dire, che mi volevo prendere, scusate, ma sapete. E qui, ora l'ho raccontata tutta. Io ringrazio quindi la ragazza per avermi dato, insomma, di fronte a un professore universitario, insomma, voi capite che
secondo me è il fisico.
È il fisico, sì, la voce è tipica della sindacalista, diciamo. No, io adesso per ritornare alle cose un po' più serie e molto velocemente. Se io ho capito la cosa che diceva la ragazza quando diceva non usiamo parole forti perché le parole forti possono essere parole di violenza. E in effetti è vero, come dire, bisogna stare molto attenti alle parole che si usano. Io però non odio lo Stato come odio la mafia, non odio gli imprenditori come odio la mafia. Sono soggetti che io in qualche caso a cui mi contrappongo. Per esempio, lo Stato aumenta le tasse, io non sono d'accordo, faccio una manifestazione. L'imprenditore non applica i contratti di lavoro, non sono d'accordo, faccio uno sciopero con i lavoratori, lotto per migliorare quella condizione. Ma attenzione a mettere insieme tutto, a fare di tutta l'erba un fascio. Questo lo diceva bene poco fa Centorrino. Attenzione, perché quelli che non vogliono, è come quando si dice in politica tutta la politica fa schifo. C'era una delle domande, era: ma ci sono le infiltrazioni della politica? E oggi questo convegno organizzato dal Centro Pio La Torre. Pio La Torre era un politico, che combatteva la mafia. Mattarella, presidente della regione ucciso, è un politico che combatteva la mafia. Attenzione a non fare mai di tutta l'erba un fascio. Bisogna fare le differenze. Lo Stato è quello che deve garantire la democrazia, la convivenza civile dei cittadini e una libera scelta, perché io quando vado a votare per mia libera scelta. La mafia non è una libera scelta, la mafia è un'imposizione di alcuni contro altri. Quindi diciamo che anche nell'esagerazione del termine, che non deve mai far pensare a violenza, bisogna sapere che l'odio sulla mafia ci sta, perché è un atto di violenza contro qualcun altro. L'odio contro lo Stato no, ci può essere non condivisione e quindi lotta, ma non ci può essere mai odio nei confronti di una condizione di convivenza civile. L'altra questione, è vero che ci sono i capi sostituiti molto velocemente, è vero però anche che alcune batoste di quella serie data alla mafia servono. Per esempio, parlando col questore a Palermo, ci sono state delle operazioni importanti. Immaginate il fatto che sia stato beccato Provenzano, non è roba di poco conto, perché è vero che ci sarà un nuovo Provenzano, forse già c'è, forse lo faranno di qui a una settimana. Però beccare Provenzano è un segnale a tutti quelli, non solo al clan dei mafiosi, ma a tutta quell'area di palude, ripeto, sociale, economica, che circola e che in qualche modo sostiene le questioni della mafia. Perché intanto abbiamo beccato i capi, quindi si può beccare Provenzano dopo 40 anni. Oltre a questo ci sono altre operazioni meno conosciute, come quella per esempio dell'operazione Gotha fatta a Palermo, che ha decapitato tutti i capimandamento. A proposito delle questioni del pizzo, il questore ultimamente diceva, io ho fatto un appello agli imprenditori, perché ho detto attenti, se volete ribellarvi questo è il momento giusto, perché noi tra l'altro abbiamo decapitato tutti i capimandamento, è chiaro che prima o poi si ricostituiranno, ma se in queste fasi di forte attacco dello Stato appunto, e quindi di forte imprimatur della democrazia, la gente si ribella, le due cose vanno insieme, è la condizione ottimale di cui noi abbiamo bisogno. Altra questione, la questione della sanità. Guardate, la sanità in Sicilia, io lo so perché la combattiamo continuamente, non solo come sindacalisti, perché ci abbiamo i medici, gli infermieri che vivono e lavorano in condizioni assurde, la combattiamo anche da utenti, perché poi noi come sindacato non organizziamo solo il lavoratore nel luogo di lavoro, ma pensiamo che c'è quel lavoratore che esce dal luogo di lavoro e sta poi nella città. Quando io prendo, adesso faccio un esempio, 1.200 euro al mese e poi ne devo pagare 200 alla sanità, una sanità che non funziona, quella cosa non solo mi dà un diritto a meno che il diritto alla salute, e che è la cosa fondamentale, ma in più mi diminuisce anche la capacità, come si dice, il potere d'acquisto dei salari, quindi mi diminuisce la mia capacità di spendere, mettiamola così. Quindi la questione della sanità, che è anche una questione etica, morale, lì la cosa è questa. Io però sarei per andarci sul minimalista, ma perché quando andiamo negli ospedali che non funzionano, quando ci sono, dobbiamo avere coscienza dei nostri diritti, perché non iniziamo a denunciare queste cose? Guardate che ci sono per esempio molte ormai associazioni di consumatori. La Federconsumatori è una di quelle, ma ce ne sono tantissime. Oggi queste associazioni mettono a disposizione gli avvocati gratuitamente spesso, oppure con un piccolo contributo. Ma perché non iniziamo come fanno a Bologna o a Milano? In questo c'è la differenza, professoressa, devo dire. Su questo sicuramente. Perché lì hanno un'idea chiara. I miei diritti sono questi, me li devi dare, punto. Cioè mi toccano. Qui invece la cosa è, il diritto mi tocca? No, è un favore che mi deve fare qualcuno, qualche amico dell'amico, il parente, il consigliere comunale. Lì io se vado a Milano, quello va lì ed è persino arrogante. Tu mi devi dare perché a me mi tocca. Allora iniziamo a fare così. Quando siamo certi del diritto, non deve essere mai arroganza, mai arroganza. Ma se siamo certi che quella cosa ci tocca, invece di prendere le scorciatoie e di cercare una raccomandazione, iniziamo a provare a dire quella cosa mi tocca e tu me la devi dare, a costo di perdere 2, 3, 4 giorni, un mese, ma la legalità deve trionfare. Vi faccio vedere che anche negli ospedali si vivrà meglio, perché se tutti funzionassero così, tutti sarebbero un poco più attenti a come trattano le persone. L'ultima questione è sulla questione della mafia vecchia e nuova. Allora, io l'ho detto prima e quindi non ci ritorno. La vecchia mafia, c'è una, come dire, una cultura un poco romantica che prova a disegnare la vecchia mafia come la mafia di quelli che ristabilivano l'ordine, no? Di quelli... Non è vero, non è così. La mafia è sempre la stessa. Ha cambiato, come dire, filiera produttiva, come si direbbe. Cioè, è passata dalla gestione, dall'abigeato che si faceva nelle campagne, cioè dal fatto da rubare gli animali e rivenderli, dal fregare le terre ai contadini, è passata al consumo della droga, agli appalti nella città e quant'altro. Ma la cultura e la forma, sia militare che culturale, con cui la mafia agisce è sempre la stessa. Non si è mai modificata da 200-300 anni quelli che sono. La logica è: qui comando, questo è mio, e quello che è mio va difeso con la pistola rispetto a tutto il resto del mondo. Quindi non esiste lo Stato, non esiste la collettività, è solo il mafioso che ha ragione e può disporre non solo di beni e servizi, ma può disporre della vita delle persone. E questo non è accettabile. E per riprendere la cosa iniziale ho chiuso, ecco perché io non sono dell'idea che bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Non è accettabile perché io contrappongo alla mafia lo Stato. Stiamo attenti. Soltanto se c'è lo Stato al posto della mafia, uno Stato giusto, di diritto, uno Stato che rispetta i cittadini, ma solo se c'è lo Stato al posto della mafia, la mafia non può spiegare alla gente che gli fa il favore perché lo Stato non c'è e sono io che ti rappresento. E per quanto riguarda anche pagare le tasse e quant'altro, pagare il pizzo alla mafia significa pagare la cicoria a Bernardo Provenzano, passatemi il termine. O i maglioni di cashmere, meglio della cicoria. Pagare le tasse allo Stato, fastidiose, quindi bisogna vedere, discutere perché li vogliamo abbassate, ma pagare le tasse allo Stato significano pagare lo stipendio a Falcone, e io francamente sono onorato di pagare lo stipendio di Falcone.
Per rispondere alla domanda che faceva il professore, mi pare di Castelvetrano in videoconferenza, o di Capodorlando, non ricordo bene, era Capodorlando, Sant'Agata di Militello, perché a Palermo non si è ancora costituita un'associazione anti-racket, vorrei dire in effetti che la città di Palermo ha subito un ritardo notevole da questo punto di vista, non solo perché nell'area occidentale, come ci ricordava il professore Centorrino, è più radicata l'organizzazione mafiosa, ma vorrei dire c'è una maggiore diffusione di cultura mafiosa rispetto ad altre parti della Sicilia, come Capodorlando, dove è nata la prima associazione anti-racket ad iniziativa di Tano Grasso, ma anche qui la situazione, vorrei dire, è cambiata anche positivamente. Già ricordava il dottor Lobello come molte associazioni, cioè non siamo più ai tempi di Libero Grassi, non solo perché è cresciuta la società, è cresciuta la coscienza degli imprenditori. Molte associazioni, dicevo, noi ci siamo già dotati del codice etico, altre associazioni come la Confindustria lo stanno facendo, ma abbiamo, come dire, uno sviluppo dell'associazionismo. Basti pensare che anche all'iniziativa del Centro Pio La Torre, che ha promosso questa iniziativa, si è costituita l'Associazione delle Vittime contro l'Usura. C'è la bellissima esperienza del Comitato Addio Pizzo, che ha praticamente dato uno scossone alle coscienze un poco addormentate di questa città. Ma vorrei dire che a Palermo le associazioni degli imprenditori, Confindustria, Lega delle Cooperative e anche le altre, si sono per la prima volta costituite parte civile contro la mafia di Brancaccio, per intenderci quella che ha assassinato padre Puglisi, ed è stata riconosciuta e il tribunale ha condannato i mafiosi contro cui ci eravamo costituiti parte civile. Cioè, quindi c'è qualcosa di nuovo, vorrei, come dire, rassicurare il professore di Sant'Agata, e penso che siano ormai mature che anche a Palermo molto presto le associazioni si incontreranno per dare vita al comitato anti-racket anche nella città di Palermo.